la tipologia che c'è a pagina 232 in basso. Contratti con prestazioni corrispettive, contratti con obbligazioni unilaterali. Allora, vediamo un po' questa tipologia col nome così complicato. Contratti con prestazioni corrispettive. Praticamente sono contratti in cui tutte le parti, come dire, tu e l'altro, vi obbligate a eseguire una prestazione, l'uno a favore dell'altro. Quindi praticamente sono un vero e proprio scambio. Perché tu sei obbligato a fare la prestazione a favore dell'altro? Perché l'altro si è obbligato a fare la prestazione a favore tuo. E l'altro, perché è obbligato a fare la prestazione a favore tuo? Perché tu ti sei obbligato a fare la tua a suo favore. Un contratto di compravendita. Questo è un contratto con prestazioni corrispettive. C'è uno scambio di prestazioni. Contratti con obbligazioni unilaterali vuol dire che sono contratti in cui solo una delle parti si obbliga a fare qualcosa, l'altra no. Per esempio, guardo sul libro, sono a pagina 233 in alto, la fideiussione. Voi immaginatevi di farvi prestare una grossa somma di denaro, dovete creare una vostra impresa, non avete un gran patrimonio, non avete terreni, non avete gioielli da impegnare, quindi la banca a cui chiedete questo grosso finanziamento non è molto convinta a darvelo. Voi vi mettete d'accordo, stipulate un contratto con una persona che ha evidentemente abbastanza soldi e che è disposta a farlo. Questa persona dice alla banca che se voi non restituite il finanziamento, lo restituirà lei. La fideiussione è un contratto così. Il fideiussore è questa terza persona che si offre di garantire al creditore la restituzione del prestito nel caso in cui il debitore non riuscisse a restituirlo. Questo è un contratto con una sola prestazione, è il fideiussore che si obbliga a garantire di pagare se per caso voi non riuscite a pagare, ma mica perché voi gli date qualcosa, Voi non, al fideiussore non date niente in cambio. Cioè, nel contratto di fideiussione non è previsto nessun compenso al fideiussore. Anche perché il fideiussore, se sarà costretto a pagare al posto vostro, poi naturalmente verrà a prendervi per la cravatta e si farà restituire i soldi da voi. Quindi praticamente non è che il fideiussore necessariamente ci perda i suoi soldi. Certo, si assume un rischio, ma praticamente voi non gli date niente in cambio. Questo è un contratto con prestazioni a carico di una sola parte. Non è un contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, obbligazioni unilaterali. Non è un contratto con obbligazioni corrispettive, cioè le obbligazioni non nascono su tutte e due le parti. Ecco, non confondiamo questa tipologia con l'altra tipologia che vi ho spiegato la volta scorsa e che trovate a pagina 231, contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito. Possono sembrare un po' come se fossero la stessa cosa, ma non lo sono. I contratti a titolo oneroso sono quelli in cui entrambe le parti sopportano un sacrificio economico in cambio ovviamente di un qualche vantaggio. I contratti con prestazioni a carico di entrambe, con prestazioni corrispettive, sono contratti in cui tutte e due le parti si obbligano a fare. Quindi è un discorso diverso. Certo, obbligarsi significa mettersi nelle condizioni poi di dover sopportare anche un sacrificio, ma non è mica detto che lo si sopporti per forza. E così, contratti a titolo gratuito. Una delle due parti ha solo vantaggio, senza subire nessun sacrificio. Contratti con prestazioni a carico di una sola parte, con obbligazioni, scusate, unilaterali, non vuol dire che una sola delle parti sopporta il sacrificio. Perché nell'esempio della fideiussione che vi ho fatto, se le cose vanno bene, il fideiussore non sopporta nessun sacrificio. Perché se le cose vanno bene, voi restituite il prestito alla banca e il fideiussore non deve cacciare un centesimo. Quindi, capite, sono due discorsi, due tipologie diverse. Hanno degli aspetti in comune, ma sono due discorsi diversi. Si riesce a capire? L'altra tipologia, pagina 233, è facilissima. Contratti istantanei e contratti di durata. Contratti istantanei sono quelli praticamente che vengono eseguiti in pochi istanti. L'esempio dell'acquisto che voi, della merendina che voi fate alla macchinetta. Al posto della macchinetta metteteci la pizzeria al trancio, cui andate a prendere la fetta di pizza durante l'ora di pranzo, quello è un contratto istantaneo. Nel giro di pochi secondi voi prendete la scatola con la pizza e date i 5 euro in cambio. Invece il mio contratto di lavoro con l'Istituto Marconi Galletti Einaudi dura da un po' di anni e spero che duri ancora per qualche anno. Questo è un contratto di durata. Quindi l'esecuzione del contratto si protrae per un tempo abbastanza lungo, o per esempio avviene in modo periodico, un contratto che mi obbliga a fare una certa attività solo durante il periodo fra Natale e Capodanno. Ogni anno dal 27 dicembre al 31 dicembre io devo svolgere una certa attività a favore di un qualcuno. Poi per il resto dell'anno non faccio più niente, ma ogni anno, ecco, quello è un contratto di durata. Si riesce a capire? Come al solito vi raccomando di darvi un'occhiata all'esercizio giudice per un giorno. Ecco, gli elementi, inizio, dico qualcosa in questi ultimi 2-3 minuti, sul paragrafo 2, gli elementi essenziali del contratto, gli elementi accidentali del contratto. Elementi essenziali. Ecco, secondo voi, se li chiamiamo essenziali, perché li chiamiamo così? Se manca uno di questi elementi, il contratto non esiste, o diciamo è nullo. Basta che manchi uno di questi elementi e il contratto non esiste. Elementi essenziali. A questo punto gli elementi che non sono essenziali li chiamiamo accidentali, e che cosa vorrà dire che sono accidentali? Non è mica una roba brutta, Vuol dire semplicemente che cosa? Si può fare a meno. Possono esserci, possono anche non esserci. Gli elementi essenziali, guardate l'elenco. Secondo voi è possibile fare un contratto senza l'accordo fra le parti? La definizione di contratto inizia proprio così: il contratto è l'accordo fra due o più parti. Può esistere un contratto senza l'accordo fra le parti? No. Invece è un pochino più complicato farvi capire che cos'è la causa. È la ragione per cui esiste un certo tipo di contratti. la giustificazione economico-sociale dell'esistenza di un certo tipo di contratti. È fissata dalla legge. I contratti tipici sono già ben definiti dalla legge. Compravendita è un contratto definito dal codice civile ed è lo scambio fra un bene e una somma di denaro. Questa è la causa per cui esiste il contratto di compravendita: permettere lo scambio fra beni e somma di denaro. Al posto della vendita mettiamo la permuta, cioè il baratto. Il codice civile più o meno definirà il baratto così: lo scambio fra un bene e un altro bene. Qual è la causa del baratto? È proprio questa, il fatto di poter scambiare fra di loro due beni. Contratto di lavoro subordinato è lo scambio fra una prestazione lavorativa e una somma di denaro normalmente periodica, lo stipendio. Qual è la causa? È quella che è definita dalla legge. Il codice civile, dove definisce il contratto di lavoro dipendente, dice praticamente che questo tipo di contratto serve a poter fare questo scambio. Il vostro libro vi avverte, state attenti, i motivi per cui voi fate il contratto non sono la causa. I motivi sono vostri, personali. Faccio l'esempio: compravendita, scambio fra un bene, una cosa, e una somma di denaro chiamata prezzo. D'accordo, ma perché voi andate a comprare una certa cosa e pagate il prezzo? Potete avere mille motivi diversi. O perché vi piace tanto quella cosa lì, o perché avete un sacco di denaro liquido in casa e preferite comprare un bene piuttosto che tenervi tutti questi soldi sotto il materasso, o perché volete regalare quella roba lì che comprate al moroso o alla morosa. Sono tutti motivi diversi, ma quelli sono i vostri motivi, la ragione per cui voi andate a fare il contratto di compravendita. La causa invece è quella definita dal codice civile ed è sempre la stessa: che voi compriate la merendina per mangiarvela, che voi compriate il mazzo di rose per fare la corte all'amorosa, che voi compriate il quadro prezioso perché non volete tenervi troppi soldi in casa, la causa del contratto di compravendita resta sempre la stessa, è oggettiva. I motivi invece sono vostri, soggettivi, e al diritto non interessano, a meno che non siano motivi illeciti. Gli unici casi in cui la legge si interessa ai vostri motivi è se sono motivi illeciti, cioè se voi quel contratto lì lo state facendo solo per motivi illeciti. Naturalmente non solo voi, ma anche l'altra parte. A questo punto la legge considera i motivi, altrimenti no, alle leggi non interessano assolutamente niente. È importantissimo fare anche la distinzione fra causa e oggetto. Potrebbe succedere che facciate confusione anche qui. L'oggetto di un contratto è il bene o la prestazione di cui si parla nel contratto. Compravendita di un paio di pantaloni. L'oggetto del contratto di compravendita di un paio di pantaloni qual è? Il paio di pantaloni. La causa del contratto di compravendita di un paio di pantaloni qual è? La causa del contratto di compravendita è sempre la stessa: lo scambio fra una cosa e una somma di denaro chiamata prezzo. La causa è oggettiva, cioè è indicata dalla legge.
soprattutto quando i contratti sono i contratti tipici, cioè quelli proprio descritti dalla legge. Normalmente nel primo degli articoli del codice civile che parla di un certo contratto c'è la definizione di quel contratto lì e nella definizione ci trovate la causa. Ma allora abbiamo capito la differenza fra causa e oggetto? La causa è la ragione per cui esiste quel tipo di contratti, compravendita. La giustificazione, ripeto, la giustificazione economico-sociale per cui esiste quel tipo di contratti. La legge prevede che esista quel tipo di contratti. Quindi gli interessi economici e sociali, soprattutto interessi della collettività, non tanto interessi individuali, che la legge ritiene importanti per cui ha istituito quel tipo di contratto, come strumento per soddisfare questi interessi. La causa è questo, l'oggetto è la cosa o la prestazione di cui si tratta nel contratto. La causa è sempre la stessa per tutti i contratti di compravendita. Quello che cambierà di volta in volta sarà l'oggetto. Sull'oggetto ci sono alcune cose importanti da dire. L'oggetto deve avere certi requisiti. Quali sono questi requisiti? Possibile, lecito, determinato o almeno determinabile.